Buonasera a tutti, ben ritrovati. Sono contento che possiamo iniziare quest'anno insieme avendo un ospite d'eccezione, Don Vincent, in occasione anche di festeggiare la San Carlo, perché il riconoscimento della San Carlo, la firma, corse il 14 settembre, che è la festa dell'esaltazione della croce. Sono contento anche che ci sia qui con noi Vincent, prima di tutto per un'amicizia che mi lega a lui da più di 30 anni, perché abbiamo fatto un pezzo di seminario insieme, poi lui ha fatto tante cose come sacerdote, ma la ragione per cui l'ho invitato, oltre all'amicizia che ci lega, anche il miracolo che siamo ancora rimasti fedeli alla vocazione per grazia di Dio, quindi questo qua sicuramente dobbiamo sempre ringraziare, e perché nel cammino di quest'anno vorremmo mettere al centro la figura di Cristo, conoscere e amare Gesù. E siccome lui ha scritto questo libro, Viaggi in Terra Santa, perché in una parte della sua vita ha fatto il suo ministero in Terra Santa e ha avuto modo quindi di meditare molto sulle pagine del Vangelo, vedendo anche i posti, anche facendo vissuto lì, ma anche una lacre studio, perché Vincent è anche uno che legge una valanga di libri, quindi anche questa grande cultura, e quindi è un'occasione per noi di ascoltare da lui perché la figura di Gesù è ancora affascinante per la nostra vita e come possiamo stare davanti a lui. E ti lascio la parola.
Faccio una deviazione all'inizio, perché è vero che la nostra festa è l'esaltazione della croce, che è passato, sì, tre giorni fa. Però tu sai che origine ha l'esaltazione della croce, di questa festa?
No, non ho studiato.
Ah, ok. Meno male che ci sono io. E che la... No, ma abitando in Terra Santa, cioè queste cose si riceve per osmosi, non per studio, no? E che la... Perché nell'anno... 628, dopo 15 anni di guerra totale, che ha ridotto le risorse dell'impero bizantino sotto zero, perché in 614 i persiani hanno invaso massicciamente, hanno preso tante terre dell'impero bizantino, compreso la Terra Santa, e hanno portato via i tesori dopo aver bruciato le chiese, distrutto le chiese totalmente, hanno portato via in Persia i tesori, innanzitutto la vera croce. E quindi l'imperatore nuovo, Ippolito, lui decise di fare guerra per recuperare questo tesoro. E dopo 14 anni di guerra totale, hanno preso la capitale della Persia all'epoca, l'hanno riportato la vera croce a Gerusalemme. E mentre tornavano con la croce, tutte le comunità cristiane hanno acceso i grandi falò lungo tutta la strada per accogliere il ritorno della vera croce, perché è la croce il nostro vanto, è la croce il nostro vanto. E adesso in tutto il Medio Oriente, almeno dove sono stato io parroco, cioè tutte le parrocchie fanno questi enormi falò a 14 settembre, ricordare che qui è dove Gesù ha sofferto. E questa è una cosa che si impara abitando lì, non lo sapevi. Però ho imparato un sacco di cose. E la cosa, ovviamente, a dir poco, che più ti ripaga di lavorare, vivere, camminare nella vita, nelle terre di Gesù, e se uno è minimamente sensibile a questo fatto è che il Vangelo ti guarda sempre nella faccia. Il Vangelo ti guarda sempre nella faccia, perché vedi i posti. Cioè, anche se vuoi, per piccolo, però come piccolo esempio, ricordo che l'ultima parrocchia dove facevo il parco, in una zona molto combattuta tra, cioè, le colonie israeliane, le truppe israeliane e i contadini palestinesi, ero, cioè, parco però con i contadini palestinesi cristiani, che andando, cioè, per una gita con Cristoforo una volta, appena fuori del nostro territorio, della nostra parrocchia, siamo scesi in un valle, c'era un paese che aveva anche dei cristiani lì, e camminando abbiamo visto una cosa strana, sembrava come una grossa tomba antica, però tutto in rovina, tutto... Però questa è la Terra Santa, deve essere qualcosa. È la tomba di Santa Barbara. C'era una Santa Barbara, quella è la sua tomba, no? Cioè, solo in una passeggiata, un posto completamente abbandonato. Ma per dire, perché nessun turista può venire, c'è tanto sangue in quella zona lì. Che in ogni passo sei davanti al fatto che... la storia, che è la storia per cui esiste tutto l'universo, la storia per cui esiste tutto l'universo, per cui Dio ha creato le stelle, no? Le galassie e tutto il resto in questo fazzoletto di terra ha preso volto, ha preso voce. La storia è diventata storia in un uomo. E quindi i passi lì sono sempre davanti al Signore. Mi ha fatto imparare tante cose. Tante cose. Sai che mi ha fatto prendere in mano molto di più di quanto non facevo prima come prete. Cioè, lo so che ogni giorno c'è la lettura, c'è il Vangelo, ogni tanto anche un libro che parla di cose, cioè come capire il Vangelo. Ok, questa è la nostra quotidianità, più o meno. Però lì ero sempre stimolato di voler capire di più. E quindi leggevo il Vangelo stesso molto di più. Poi anche qualche libro per aiutarmi di guardare dentro. Ma soprattutto andare lì e dire... Cioè, leggendo il Vangelo, anzi, quando andavo in qualunque posto, anche quando ero prete lì e abitavo sempre in fretta con Christophe, ogni volta che passavamo come Betania o qualcosa, ci fermavamo, andavamo e sempre leggevamo a voce il Vangelo, per sentire la parola di Gesù lì nel luogo dove Lui l'ha pronunciata. E questo mi ha fatto veramente voler star lì e ascoltare Gesù. Guardare a Gesù, ascoltando Gesù e poi finendo a guardare alle cose con Gesù. E cosa ho visto? Chi è Gesù? La prima cosa da dire di Gesù, una cosa che ho cominciato a scoprire durante la mia conversione, che questi passi fatti negli ultimi anni hanno molto consolidato, è che Gesù è un pezzo di umanità molto scomodo. È molto scomodo. Quanto tempo ancora devo restare con voi? Non vi sopporto più, disse ai suoi, no? E quando tutti lo abbandonarono tranne i dodici, gli detto: oh, meno male che ci va, quanti siete bravi, volete andare anche voi? Anche voi? No, Secondo San Marco, la prima cosa che ha fatto Gesù quando è tornato dalla morte e è andato a vedere i suoi, dice San Marco, e li ha rimproverati duramente. Uscito dalla tomba per andare a rimproverare duramente, no? Ma non solo per chi lo stava vicino. Cioè, io ricordo la prima volta che ho letto il Vangelo non andando in chiesa a sentire o qualche omalia o presentazione. Avevo 24 anni, abitavo nell'Arabia Saudita, lavoravo per i servizi segreti dell'Arabia Saudita.
Nessuno ha mai saputo che cosa ha fatto lì in Arabia Saudita, non si può dire.
E comunque... E ho preso in mano proprio la Bibbia, ho cominciato a leggerla. E ho letto, ero cresciuto in una comunità di figli di fiori, certo non cristiani, però fra i figli di fiori, famosi hippie, e io sono cresciuto in una comunità con loro, la figura di Gesù era molto stimata. Molto stimato, era chiaro che lui era uno che non andava col potere, era uno che non si conformava, rischiava tutto per amare di più. Rischiava tutto per amare di più. Quindi era molto, come non dico che era professato figlio di Dio, Signore nostro, però una figura di cui si parlava. Però la figura di Gesù di cui si parlava, ma anche in chiesa, era buon Gesù, che buono, che mite, che comprensivo, come è pacifico. Cioè, mi sembrava come uno spaghetto scotto, no? Cioè e vedere che in queste pagine non trovavo praticamente mai, forse quando in Luca c'era la questione della vedova di Naima, ok, quello sì, e un pochino anche con la figlia di Gairo, capo della sinagoga, Cafarna, però neanche lì, perché lui entra e manda fuori tutti. Non ti ricordi? Cioè che
questo l'ho studiato.
Scusami. Però il fatto sta che la figura di Gesù era un vulcano che ho trovato in quei pagine e non trovavo se non un'ombra lontana di questo buono, buono, cioè, era proprio un vulcano di verità, sfida e amore. Cioè, avete mai sentito quei discorsi a lui davanti ai farisei, eccetera? Beh, è come uno con una lancia a fiamma. Cioè, allora mi sembra molto in linea con quello che trovo nel Vangelo, quando io non sono mica venuto a portare la pace, chi l'ha detto? Cioè, dice Gesù, no? Sono venuto a portare la spada, amici, la spada. E allora, la prima cosa da dire è che lui fascina infinitamente, però è scomodo infinitamente, perché non è venuto qua con tutta la sua irresistibile presenza, tanto che non viene fuori nessuno nei Vangeli che rimane indifferente davanti a lui. Scappano, attaccano, seguono, però non indifferenti. Nessuno non dice chi è costui, nessuno. Però il fatto sta che Gesù, con tutto il suo irresistibile fascino, non è venuto per farci star bene in questo mondo, per aiutarci a sistemarsi bene. Guarda, così si fa. bene, bene, così. Sai bene adesso? Oh, come stiamo bene. Quasi non ho mai chiesto a Gesù, stai bene ora? No. Perché lui, in questo mondo, di cui il principe non è mica lui. Principe, questo dice Gesù, fra l'altro, queste parole di Gesù. Lui non è principe di questo mondo. Chi è principe di questo mondo? Comincia con S. Ok, Satana. Lui è il signore della storia, ma non principe di questo mondo. E non è venuto per sistemare questo mondo, ma portare un altro mondo dentro questo mondo. E mettendosi davanti a noi, fare di tutto per farci vedere, sperimentare, tirarci dentro il suo mondo, che è il mondo vero. Perché? Perché lui è figlio del creatore e lui ha creato questo mondo, ha creato anche i principi di questo mondo, che è Satana. Ma adesso che questo mondo ha perso il senso di chi è, ha perso il suo rapporto col creatore, lui viene, a tirarci dentro il suo rapporto col creatore. E il suo rapporto è di figlio con creatore. E vuole offrirci questo, ma non c'è compromesso fra queste due cose. Questa è la cosa che lui anche ha bisogno di dirci. Non potete avere due padroni, no? Finirete servire uno o odiare l'altro, o viceversa, o uno o l'altro. Che, e questo è il grande equivoco di chi incontra lui. Con tutti i progetti che ho per la mia famiglia, per la mia vita, per la mia comunità, per il mio paese, per il mio popolo, potrebbe essere utile questo uomo, e lui non vuole essere utile ai nostri progetti. Vogliamo che cambiare, che cambiamo progetto veramente. Cambiamo progetto completamente. Il progetto non è rispondere alla domanda come trovare le risorse adeguate e sistemarsi bene in questo mondo, ma come cominciare a vivere in un mondo che non finisce mai. Cominciare a vivere come figli del Creatore che ci offre il suo figlio, il suo amore. Infatti questa è tutta la missione di Gesù. Infatti questa è la sintesi di tutto quello che dirò, anche se parlerò altri 20 minuti. La sintesi ve lo do adesso. Per che cosa è venuto Gesù? Tirarci dentro il suo rapporto col Padre. E questo rapporto col Padre è così reale, così reale. Cioè, ogni tanto mi viene, quando parlo con i bambini, e dico, ma la tua mamma ti ama? Ah, sì, e allora quanto ti ama? Sai come rispondono praticamente sempre? Così, perché non è un'astrazione. È una realtà, quell'amore non è solo una qualità della mamma, è una cosa che esiste, che viene dalla mamma. La mamma la dà come un ragazzo, esiste quell'amore, non so se mi spiego. Non è solo una qualità di quella donna, è una cosa che esiste. E l'amore fra padre e figlio esiste, come si chiama? Come ti chiami? Ah. Ah, allora sto domandando alla persona giusta. Ciao Maria. Maria, sai in ebraico cosa vuol dire Maria? Certo lo sai perché ti chiami Maria. Cosa vuol dire? mare di amarezza, un mare di amarezza. Accogli tutto per portarlo dal figlio. Però, come si chiama l'amore fra padre e figlio, Maria?
Grazie.
Bene, lo Spirito Santo è il rapporto fra padre e figlio e ci tira dentro fisicamente. Sai, tutti i sinottici hanno questo episodio dove ci sono i bambini che pestano, che disturbano, che interrompono, che insistono che Gesù guardi a loro. È scomodo. Allora andatevene, dicono i buoni discepoli, che sanno benissimo che ha lavoro da fare il nostro maestro, lavoro importante. E questo, cioè non è tempo per questi giochi. E Gesù reagisce fortemente, correggendo i suoi. E voi, se non diventerete, se non tornate, se non tornerete, essere come questi bambini, vi dico, non c'è nessun posto per voi nella casa di mio padre. Niente. Allora cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Io in tutta la mia vita ho dovuto predicare su questo tema, no? Perché siamo preti, cosa vuol dire? Non so. Invento qualcosa, sembra giusto, vabbè, accettabile, anche, ok, accettabile. Ma... Però non ero mai convinto né di nessuna spiegazione di questo versetto, né di me, né di Don Giussani, scusami, era sì, ma Don Massimo, ok, cioè, bene, bene, però mi è venuto in mente solo l'altra settimana. Stavo predicando sette persone morendo di AIDS, cioè non credo che intendano molto, però mi sorprendono ogni tanto per quanto capiscono, non danno molti segni di aver capito qualcosa, ma ogni tanto mi sorprendono. E mi è venuto chiaro, no, è chiaro, perché sai quante volte uno... parlando con figli di una famiglia che ha subito divorzio, no? O parlando con un psicologo che ha a che fare tanto con famiglie che subiscono divorzio, no? Che è la separazione. E io ho sentito questa frase mille volte. Il vostro divorzio, il nostro divorzio, il loro divorzio ha distrutto il mondo di questi bambini. Ha distrutto il loro mondo. Più che un terremoto, un cataclisma. Perché? Cos'è il loro mondo? È l'amore, la comunione di questi genitori, è l'unità di questi genitori. Questo è il loro mondo. Crea per il loro mondo. Quando vedono il mondo, lo vedono da dentro di questo. E possono essere monelli, cioè proprio cattivi. Cioè proprio mentire, allora rubare, eccetera, come facevo sempre io da bambino, e che possono essere, però possono andare contro i loro genitori, ma loro, questo non è il punto, i loro sbagli, i loro errori, le loro ribellioni, è il punto in che mondo vivono. Il mondo creato dai miei genitori, vivo in quel mondo, cioè questo mondo che viene da loro, cioè tutto è riferito a loro. E Gesù è venuto a darci un altro padre. Ricordo quando finalmente, dopo 20 anni di sacerdozio, finalmente ho letto quel libro che dovevamo tutti leggere in seminario, Il Signore, da Romano Guardini. Sì, Vabbè, leggetelo anche voi, anche se non siete seminaristi, almeno alcuni di voi non lo siete. E comunque, e lui sottolinea tantissimo, in diverse parti, il rapporto fra la Madonna e Gesù, e evidenzia una cosa che per noi è scomoda, quindi lo vediamo, lo notiamo, ma passiamo oltre senza commentare. È questo, che tratta malissimo la sua mano, Gesù. Sempre, le tue mamme, i tuoi fratelli sono fuori, ma chi è la mia vera mamma? Siete voi, no? No. Ehi, non hanno vino, ehi, non rompere, mamma. No? Cioè, c'è sempre questa cosa. Perché almeno come si sono ricordati di queste cose gli evangelisti, lui doveva far capire che noi con lui apparteniamo insieme alla Madonna, a suo padre. Cioè, lui appartiene al padre e la Madonna con lui. Quindi non ha... cioè, perfetta obbedienza, infatti lei lo sa benissimo, e quindi dice fate tutto quello, qualunque cosa che vi dica, no, cioè fatelo, però lui stesso è sempre questa mano davanti. Ehi, figlio mio nostro, come hai potuto farci queste cose per 3 giorni in angoscia? Ti avevo cercato, perché ci hai fatto soffrire così? Non sapevate che dovevo essere lì, io, impegnato nelle cose di mio padre? No. Abbiamo tutti notato questo atteggiamento che Gesù... nessuno ne parla, chissà perché. No. La Madonna, come tratta la Madonna? Però, perché è appunto un altro. Non è... come trattare la tua madre, è come nascere con un altro padre, e perciò un'altra madre, perciò come conseguenza. Sai che adesso parlo un po' dal mio libro, tutto quello che ho detto finora non è nel libro, però sto per dire una cosa che sta nel libro, e che una delle grandi scoperte per me è come leggere, come scoprire Gesù e come camminare Gesù, con Gesù, era quando non mi preoccupavo più di cercare di imparare quello che ha da dirmi Gesù. Perché non è questo il punto di Gesù. Ok, ascoltate bene, ascoltate bene, ho qualcosa da dire. Infatti i Vangeli, io sono cresciuto, l'ho detto, su una comunità di fidi fiori, cioè quelli che hanno inventato, se vuoi, o comunque diffuso il New Age, no? Cioè qualcuno ha, questi ormai superati questi termini, ma qualcuno sa, l'ha sentito questa cosa, no? E che la... e quindi mi citavano i grandi maestri spirituali buddisti, mi citavano i grandi maestri spirituali induisti, e cioè, facevano migliaia di pagine per dire come vivere, cosa è tuo spirito, spiegarti le cose, no? Poi uno prende in mano il Vangelo e tranne un discorso qua, un discorso lì, o in Matteo ci sono i 3 capitoli del grande sermone sul monte, no? Tranne qualche mezzo capitolo, capitolo qua e là, i Vangeli non sono la testimonianza dell'insegnamento di Gesù. Vuole farci vedere Gesù. E le sue parole sono solo secondarie. Infatti il centro dei Vangeli non è l'insegnamento di Gesù. Il centro dei Vangeli è Gesù, non gli insegnamenti di Gesù. E questo mi ha scandalizzato. Guarda, come può essere lui il maestro spirituale che parla sempre di sé? Chi è figlio? E per voi chi è figlio dell'uomo? No? Cioè, cosa dite che io sia? Te? Cosa c'entri tu? Cioè, perché io ero cresciuto pensando che i grandi maestri spirituali non parlano di sé, no? Parlano dello spirito, di Dio, della verità di sé. Se uno parla sempre di sé vuol dire che qualcosa non va, no? Ma i Vangeli sono concentrati su di lui. E come conseguenza i suoi insegnamenti. Ma l'ho capito quando ho cominciato, meglio dire, cominciato a capire, quando sono andato a un parco naturale di Israele, in Galilea, Nord Galilea, proprio al confine col Libano, proprio dove cominciano le colline, prime colline del Monte Hermon, che è più alto montagna di tutto il Medio Oriente. E lì, prima volta che sono andato, ho capito che più che l'invito di Gesù ascoltare le sue parole, che è un vero invito, però al stesso tempo i suoi stessi discepoli, perché sempre parabole? Perché sempre parabole? Infatti Marco dice e insegnava solo in parabola, infatti non insegnava se non in parabola. Eppure tutte queste parabole come finiscono? Non sappiamo. Cioè, quel figlio maggiore entrato nella festa alla fine col figlio prodigo? Non lo sappiamo. Cioè, ok, non dico questo perché quella predica di stasera non voglio rovinare. Però cioè, le parabole non è che sempre... Cioè, e allora cosa vuol dire? Infatti abbiamo, no? Il discepolo, spiegaci cosa stai dicendo. E perché parli così? Affinché sentendo non capiscono. Disse Gesù, no? Cioè non io, no? Perché il punto non è diventare maestro di quello che ha detto Gesù. Quello non è il punto. Perché quello diventa una risorsa che noi prendiamo per vivere meglio questo mondo. Adesso possiamo veramente cambiare qualcosa in questo mondo. Abbiamo un nuovo insegnamento. Meglio di prima, facciamo le famiglie migliori, le comunità migliori adesso. Questo grande insegnamento, avete sentito? Fantastico, lo mettiamo in pratica. Non è questo il punto. È un altro. Tu senti qualcosa? Ah. Odio la concorrenza. Comunque, sto andando verso l'ultima parte, cioè questa è l'ultima parte, siamo ben dentro l'ultima parte di quello che ho da dire stasera. E che la... No! Stando lì, a questo parco naturale, che anche dentro i resti di quello che era Cesarea di Filippo. Avete sentito questo, no? Cesarea di Filippo. Siamo andati noi insieme quella volta? Ok, va bene. E voi avete anche in mente quella famosa donna che aveva emorragia, che poi ha toccato solo il mantello di Gesù e fu guarita, quella scena lì. Noi sappiamo con certezza che lei era di Cesarea di Filippo. Perché nella storia della chiesa di Eusebio, che vescovo a Cesarea Marittima, e a sua epoca era una grande città, ancora molto fiorente, quella Cesarea di Filippo, lui spiegò che a meno di due secoli, davanti alla chiesa principale di Cesarea di Filippo, c'era la statua, una grande statua di questa donna. Infatti era lei che aveva fatto costruire la prima chiesa, dice lui. Comunque la statua lui la vedeva, dice che era già prima della memoria dei cristiani viventi, no? Nessuno sa esattamente quando hanno... Quindi era così. Siamo a Cesarea Filippo. Le piccole cose che uno impara stando lì, no? Bellissimo. E allora? Ma stando lì ho visto che Gesù non era che guardandoci, sapendo tutto, ho detto, ma questi hanno le menti grosse così, poi hanno anche meno capacità di prestare attenzione, e poi ancora meno memoria, e poi anche meno di queste fedeltà, anche le cose che si ricordano, no? Cioè, e allora cosa dico allora, se io so tutto, no? Allora cosa dico a questi? Quale goccia microscopica di 2-3 mila molecole, cioè, posso farli metabolizzare? Non è così, non è lui un grande dischetto rigido immenso che qui ha bisogno di dispensare a noi di no, è un'altra cosa, perché ci sta tirando dentro un rapporto, questa è la cosa. E si vede in quell'episodio lì, perché Gesù sta camminando, stanno andando in vacanza, ho una parceletta su questo, ma questa è un'altra volta, cioè sta andando in vacanza con i suoi, sono stanchi di tutta l'attività, e perciò vanno fuori dei territori ebraici. E per uscire verso Tiro e Sidone, dove non ci sono ebrei, passano per l'ultimo avamposto dove ci sono un po' di ebrei, ma tanti, tanti pagani, che è Cesarea Filippo. E Cesarea Filippo all'epoca era un santuario al dio Pan, che era noto in tutto il Mediterraneo, perché chi ha letto Virgilio, nessuno ammette di non averlo letto, però o altri autori classici parlano sempre, e c'è un episodio, torna lungo 2 capitoli nel Virgilio, Aeneide, come si pronuncia?
Eneide.
Bene, troppe vocali. Comunque, c'è tutto un episodio dove Eneide trova la porta agli inferi.
Enea volevi dire, Enea.
Ah, Eneide è il libro, Enea.
Enea.
Enea trova la porta agli inferi e va giù, eccetera. C'erano 7 porte agli inferi nel mondo classico. Noto, cioè, come... E questo era uno. Già da tempo fuori memoria, era una, posso dire molto di questo, vado subito, un santuario del dio Pan. E era dove c'è il sorgente del, cioè proprio da sotto la montagna Ermon, viene fuori il sorgente del fiume Giordano. E veniva fuori da dentro una grande caverna. Fuori questa forte sorgente, non come una bicchiere, ma proprio forte sorgente, e veniva fuori da lì, e si hanno costruito un grande tempio pagano proprio lì davanti per fare i sacrifici e buttare il sacrificio, i preti, cioè i sacerdoti, buttare il sacrificio lì dentro questa sorgente. Se spariva, e Dio Pan l'aveva accettato. Se tornava su, non l'ha accettato. Ah, prova ancora. E allora, quindi stanno in vacanza e stanno passando per lì, e chi vedono sulla strada, ovviamente, lì alle porte di questa città famosa, un luogo del santuario, tutti che vengono da tutte le parti con le loro preghiere, con le loro suppliche, con le loro angosce. E Gesù sta guardando tutti questi, andando a spendere tutto in supplica a Dio Pan. E vedendo tutta questa gente, cosa domanda allora? è la gente che dice che sono io. Non riconoscono me? Non riconoscono me? E punto sulla terra da cui supplicare Dio? E voi? Chi dite voi che io sia? Davanti a tutti questi pagani molto pii che fanno i sacrifici, che fanno gli sforzi, che fanno i viaggi per fare la supplica davanti a questa porta, Pietro dice: lo so io, chiamami. No, ok, e tu? Sì, tu sei figlio di Dio. Ah, giusto. No, Simone, non sei mica tu che riesci a dire queste cose, ma lo Spirito di mio Padre ti ha rivelato queste cose, e perciò non sei più Simone, sei Pietro. Dove stanno? Stanno davanti a questo muro alto 25 di più di metri di roccia, una faccia così, completamente verticale, assolutamente verticale, una forse anche 40, non so, alta, perché il santuario sta lì e loro sono davanti al santuario, si vede anche da distanza. Sono davanti a questa enorme pietra. E tu sei Pietro, e la mia chiesa la costruisco su questa pietra. E però su questa non avranno i meglio gli inferi, le porte degli inferi su questa chiesa. Perché lì ci sono le porte degli inferi. E cosa? Cioè, uno stando lì capisce che tutto quello che faceva Gesù era per invitare tutti a guardare la realtà con lui. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, nello spirito della comunione fra Padre e Figlio, cioè entrare in quel mondo che è il mondo generato dall'amore fra Padre e Figlio. Questo mondo, però il mondo che vive per un amore eterno, di cui questo è solo un passaggio. Un mondo che conosce la gloria, la più grande gloria, è l'amore del sacrificio per gli amici affinché arrivano alla casa del Padre. Cioè di vedere il mondo con Lui, per Cristo, con Cristo, di vedere il mondo perché il mondo non l'abbiamo mai conosciuto, perché il mondo è pieno di oggetti per noi. Alcuni desiderabili, alcuni repellenti, attraggono, repellono, no? Eppure tutto quanto è una parola di Dio, è la comunicazione del Creatore. Tutto è creato, dato, donato gratuitamente a noi per conoscere il Padre, ma non lo leggiamo così. Siamo persi, proprio smarriti. Come tornare a vedere ogni cosa come un dono, ogni momento come un regalo, come un immenso gesto gratuito del Signore d'amore eterno, e poter rispondere a questa cosa come figli. Come? Con Gesù, con il Signore. Quando uno comincia a vivere, uscire da questo stupido mondo che promette tanto, ci dà un po' e tutto ci lascia amari, con rimpianti e rancori. Entriamo in un mondo dove tutto ci fa dare gloria a Lui. Tutto ci fa dare gloria a Lui. Siamo qui solo per questo, dare gloria al Signore. E lo facciamo perché guardiamo tutto con Gesù dentro il rapporto fra Lui e il Padre, come il mondo di un bambino è dentro l'amore fra Padre e Figlio. tra mamma e papà. E questo è dentro la nostra madre chiesa, dentro, senz'altro, con la madre di Gesù che ci guida. Beh, finisco. Non so se ho fatto con voi, ma quando vado al monte delle beatitudini, cioè beati, poveri di spirito, cioè monte delle beatitudini, il sermone sul monte, capitolo 5, Matteo, io amo, e non ho sempre tempo di farlo, ma io amo, non credo di averlo fatto con voi, far leggere tutti e tre capitoli di quel sermone, cioè tutta una volta, cioè mettiamo giù, ascoltiamo tre capitoli interi. Per avere che impressione ti fa sentire Gesù. E una cosa è che non mi sta aiutando a vivere questo mondo molto bene, perché io sto cercando di non essere un adultero, no? E lui dice, hai guardato una donna con desiderio? Sì, allora sei adultero, eh? Oh sì? Cioè, io sto cercando di non trattare troppo male i miei fratelli, no? E ti sei mai arrabbiato con tuo fratello? Sì, allora sei già assassino dei tuoi fratelli. Oh sì? Cioè, no. E se qualcuno ti fa un schiaffo alla destra, sì, sì, poi l'altra guancia, oh sì, no, ma che senso ha? Che senso ha? Queste cose non mi aiutano a sistemarmi in questo mondo? Io so come sistemarmi con qualcuno che mi colpisce alla guancia, no? E non è così che mi sistemo questo. No, non vedi che questo è lì davanti a te come un'occasione per te, come un'occasione per te di dire sì al Padre, di amare questo come il Padre lo ama. Così entri nell'amore del Padre che è eterno per te. Tu conosci Michael, no? Un dei nostri. Ho fatto 14 anni insieme a Michael. Mi raccontò una volta che in seminario, proprio a ridosso dell'ordinazione, proprio giorni prima dell'ordinazione, il suo grande compagno del seminario, erano inseparabili, eccetera, gli ha fatto una cosa veramente spiacevole, perché volevano tutti e due essere autista di Don Giacomo Tentardini. Quindi per avere precedenza, l'altro aveva raccontato segreti, no? Che non doveva raccontare di quest'altro, e lui era devastato. Se questa è la nostra compagnia di fraternità sacerdotale, se io devo dipendere su un rapporto così per vivere, allora faccio un'altra cosa. È nato da Don Massimo, ha raccontato tutto, cosa faccio? Io non vado avanti così. E Don Massimo gli ha detto: se io in questo momento impugnassi una pistola e ti sparassi, io devo rispondere a Dio. Ma per te, questa è la volontà amorosa di Dio per te. Questa è la volontà amorosa di Dio per te. E dire di sì vuol dire entrare nel suo regno, abitare la sua casa, vivere da suo figlio, la sua figlia in eterno. E l'ultima riga non lo commento, dico solo che amo anche, non lo cito, lo so a memoria, l'ultimo versetto del capitolo 5, che è il primo capitolo del sermone sul monte di Gesù. Tre capitoli, 5, 6, 7. L'ultimo versetto, dopo aver detto tutte queste cose, che ovviamente non ci dice per sistemarci in questo mondo, ma farci vivere un altro mondo. Un altro mondo. Mondo di amore eterno. Lui dice: e allora, se volete entrare nel regno di Dio, siate perfetti come il vostro Padre in cielo è perfetto. l'unico modo che conosco io di non semplicemente ignorare quella frase che Dio e io non è la stessa cosa, no? Non è la stessa cosa Dio e io, cosa stai dicendo Gesù? È semplicemente vivere in lacrime facendo penitenza, cioè supplica di rinascere in questo momento, in ogni momento, come suo figlio. Non ho altro modo. Quindi ho voluto rispondere alla tua domanda, che è Gesù, che come Gesù si è presentato davanti a me. Questo è stato uno che è venuto e sta è all'opera per tirarmi dentro il mondo, un altro mondo, un mondo che è qua, che è il rapporto fra lui e il Padre. È il Padre che ha creato per mezzo del Figlio tutte le cose, tutte le cose, tutte le cose. Tanto che San Paolo dice, per quelli che amano Dio, tutto serve, tutto concorde al bene, tutto. Cioè, la cosa più incredibile di quella frase è che quando San Paolo dice tutto, sapete cosa significa? Tutto. Non sembra possibile e non è possibile. Se uno non comincia, non guardare solo a Gesù, ma guardare da dentro il rapporto fra padre e figlio, guardare a tutto con Gesù. Lasciare che, come lui vede, vive, ama, ci conformi completamente a lui.
Bene, forse abbiamo qualche minuto se qualcuno vuole fare qualche domanda, perché poi alla fine, prima della messa, vorrei lasciare un momento per chi lo desidera di adorazione eucaristica, per fare silenzio, per chi poi si vuole fermare anche a messa. Se c'è qualcuno che ha qualche domanda. Beh, ti faccio una domanda, un'obiezione. Perché concordo in tutto quello che hai detto, però Gesù è stato anche un insegnante. I Vangeli più volte riportano che la gente accorreva a lui e lui cosa faceva? Insegnava. E quindi a me piace che, cioè, andare da Gesù, che è un mio maestro, no? E allora mi verrebbe da farti questa obiezione.
Bene. Grazie.
Ti spiego bene, cioè, quando tu ami una persona, ami ogni parola che ti dice,
sì,
no?
Sì, sì,
è questo.
No. Se qualcuno ha capito che io dico, io sto dicendo non ascoltiamo quello che dice Gesù, fatemi correggermi. Allora, ogni parola che Gesù dice e che i evangelisti hanno avuto la carità di scrivere, e che è per tirarci dentro di lui. Lui è il verbo di Dio, no? Quando Dio creò l'universo, lo fece con una parola. Disse, fia lux, no? E fu la luce. E la parola con cui crea tutto è lui, e questo verbo si è fatto carne. E quindi ascoltare la sua parola è una cosa fortissima. Però la questione non è, rimane e non resta e non si trova confinato dentro quello che ho potuto capire, perché non è per farmi capire il primo motivo per cui parla. Cioè, c'è la battuta nella canzone di Louis Armstrong. Louis Armstrong canta, I see colors in the rainbow, so pretty in the sky. Like the colors on the faces of the people who walk by, I see friends shaking hands saying, how do you do? They're really saying, I love you. Cioè le parole di Gesù, anche quelle più cattive. Quando Gesù tornò dalla tomba per rimproverare duramente i poveri apostoli, quando chiamava ai farisei fide Satana, ottavo capitolo Giovanni, con tutte queste parole, lui voleva solo dire: ti amo. Ti amo con una cosa che non è di questo mondo. Ti amo con una cosa più grande di quanto non capirai neanche se vivessi in eternità. Non comprenderai. Ti amo. Ti amo. E che padre, come dice San Paolo, che ama i suoi figli, i suoi bambini, che non li corregge, che non li avverte, che non li richiama. L'amore consiste nel bruciare per un destino di eterno amore. E le parole sue sono sempre misteriose per questo, perché ci invitano a stare davanti a una cosa più grande di noi. Zaccheo in Gerico, che invitò Gesù a casa sua, e lui promise: io ripago quattro volte se ho diffradato qualcuno, no? Eccetera. La salvezza è entrata in questa casa, giusto? Ma dopo Zaccheo, diventato cristiano e si è tenuto alle sue parole, la sua conversione è stata andata avanti, non sappiamo niente. Perché le parole, anche gli avvenimenti, i gesti di Gesù non portano conclusioni a niente, ci invitano a venire dentro di più, scoprire di più. E così, e sarà sempre così, anche in paradiso. Perché mentre siamo in tensione, una tensione a volte è sempre insopportabile, un'attenzione verso la santità di Dio, ma la sua santità è infinita, anche perfezionati, anche salvati, purificati nella casa di Dio davanti al Padre, rimane di crescere eternamente, crescere, andare e aprirci a una cosa sempre più grande eternamente, e sarà eternamente incomprensibile, ma eternamente attraente, e sempre di più. Le sue parole sono così, non per raggiungere la conclusione, per addentrarci nel rapporto. Non so se rispondo.
Ha risposto bene. Bello, mi è piaciuto molto quello che hai detto. Quello che dice che le sue parole sono spirito e vita. Le mie parole sono spirito e vita.
Grazie, San Giovanni.
Ecco, l'ultima domanda. Come ti chiami? Marco, vieni qua.
C'è un altro Marco.
Sì, là, Marco Mercinelli.
Ciao, io volevo chiedere, perché poi nelle giornate quotidiane io faccio fatica a vivere nella pratica queste cose.
No.
E quindi, come dire, ho un po' bisogno di questo metodo che, se il punto non è tanto seguire gli insegnamenti, ma seguire nel rapporto, ma poi io nella pratica ho bisogno di...
Insegnamenti sono ci incitano al rapporto, però non è che uno qua, l'altro lì. Però io posso solo condividere cosa ha dato me a Dio. Penitenza. La penitenza è diventata per me l'unica fonte di gioia. Cioè, perché prima avevo sempre la pretesa di migliorare, essere più bello, più buono, più vero, più fedele, più coerente, no? Ho praticamente perso la mia, cioè ho rischiato non da poco perdere la mia vocazione facendo così. Poi ho capito che ho bisogno di domandare con un cuore penitente, sempre, sempre. E trovo che se comincio la giornata così, trovo che la giornata mi risponde con misericordia. Posso solo dire così.
Cito un padre del deserto egiziano, il quale si salvò solo ripetendo tutta la vita: Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore. Non sapeva nient'altro nella sua vita che ripetere sta frase. Non ci dice se continuava o no a commettere peccati, non si sa, non ci è riportato questo, ma sappiamo con certezza che si è salvato.
C'è una storiella nei Santi Starets, ho letto una grossa collezione di episodi dei Starets, cioè i grandi maestri spirituali russi. E c'è la storia che racconta di un vescovo di un vasto territorio e sente che in un grande fiume che passa per la sua diocesi c'è un'isola, e in questa isola ci sono 3 monaci. E facendo giro visita pastorale delle diocesi, cioè va anche, si fa portare in barca a questa isola. E trova questi, dice: oh, bene figlioli, bene, bene, allora siete qui a pregare Dio? Sì, 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 sì. E dice, allora voi sapete il Padre Nostro, senz'altro. E poi altre preghiere, conoscete però certamente questa preghiera? Sì? No, neanche quella. E allora, come è che pregate? Uno dice: oh Dio grande e santo, tu sei 3, noi siamo 3, abbi pietà di noi, salvaci. Ah, bene figlioli, bene, bene. Allora però, dato che sono qua, permettetemi di insegnarvi il Padre Nostro, no? Poi un paio di altre preghiere insegna, poi proprio andare, si mette nella barca con gli altri, rimarre, andare. E poi a un certo punto vedi tutti e 3 correndo sulle acque, no? Per venire lui e raggiungere la barca. Oh, perdonateci, abbiamo già dimenticato la preghiera che ci ha insegnato, puoi riinsegnarcela? E lui ha detto: potete tornare e fate come facevate, sempre che funziona.
Bene, allora ringrazio tanto Vincent di questo bellissimo incontro spumeggiante. Allora, in fondo alla chiesa potete trovare il suo libro che vi aiuterà a percorrere le vie di Terra Santa e a leggere il Vangelo con occhi certamente non comuni.